prosegue illuminato e accompagnato dal Signore, oggi anche custoditi da un uomo fedele e mite, diceva la scrittura questa mattina, e davvero custoditi, come questa parola che ritorna costantemente nei riferimenti a Giuseppe, nella scrittura neotestamentaria. Sentiamo anche come parola preziosa, quasi una sorta di augurio che Papa Francesco sta facendo a tutti noi, alla Chiesa, nel suo insieme, perché divenga una parola sempre più amata e vissuta. Allora, mettersi in cammino anche per strade totalmente improbabili. Non saprei dare un titolo diverso, francamente, quando termino di leggere e soprattutto di pregare il brano di Atti, il capitolo 8, i versetti dal 26 al 40. È l'episodio di Filippo, appunto, tutto incorniciato dentro la struttura compatta dell'intero capitolo ottavo di Atti. È testo che ora ascoltiamo.
Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino, quando ecco un etiope, eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: va avanti e accostati a quel carro. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? Egli rispose: come potrei capire se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua discendenza chi potrà descriverla? Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua, e l'eunuco disse: ecco, qui c'è dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ad evangelizzare tutte le città che attraversava finché giunse a Cesarea.
All'interno della struttura del capitolo ottavo non faremo fatica a scorgere la inaspettata svolta delineata appunto dal versetto 26, quello con cui inizia il nostro ascolto. Filippo in Samaria ha in realtà un ascolto diffuso, davvero molti vengono per udire la testimonianza della fede di Filippo. Quindi un audience alto, noi diremmo, soprattutto se poi lo rapportiamo a questi inizi umili, totalmente umili, della giovanissima comunità cristiana. E così evidente il credito che va via via crescendo, che anche un uomo simpatico ed astuto, furbo e capace di approfittare delle situazioni, come Simone il Mago, dice: ma io mi ci devo mettere in un gruppo così, e gli affari li eviteranno se io entro in un gruppo così. Appunto questa simpatica pagina di Simone Mago nella quale evidentemente non entriamo, però questa è la struttura del capitolo ottavo. Quindi un crescendo di ascolto, un interesse che si va via via diffondendo, come una piccola sorta di contagio che va a interpellare persone nuove e metterle un poco in cammino. Per cui, francamente, inspiegabile il versetto 26. Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. Ma come? Mi mandi in controtendenza verso mezzogiorno, sulla strada da Gerusalemme a Gaza, e per di più me lo dici anche così spietatamente: è deserta. Io sono qui con un mucchio di gente che viene ad ascoltarmi. Quindi, francamente, il titolo di Strade improbabili mi è proprio venuto, ma vi è venuto dall'interno, perché è il minimo che si possa dire: questa è strada totalmente improbabile. Ma appunto la ascoltiamo con la libertà di cuore con cui abbiamo cercato di ascoltarla via via che si susseguono i testi biblici, proprio perché abbiamo in animo di viverlo bene, questo momento, questo cammino. Vediamo che esso è inaspettatamente abitato da stimoli, provocazioni, doni, domande, interpellanze, e mi sembra di cogliere all'interno di ciascuno di noi, anche dai dialoghi, che tutto questo sta veramente coinvolgendo, ma perché è così la forza della parola del Signore. Allora non sto a commentare più specificatamente il testo, tra l'altro ci è molto noto, no? Questo incontrare una sola persona, funzionario di Candace, eunuco, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, sul carro, si affianca, sale, e c'è la lettura del profeta, e una lettura che noi oggi diremmo, con la terminologia nostra, palesemente cristologica, come una pecora e gli fu condotto al macello, icona di quello che noi celebreremo tra poche settimane nella Pasqua del Signore. E poi il dialogo, poi la richiesta del battesimo e poi quel partire con gioia da parte dell'eunuco Filippo che va altrove. Ecco, questo è un testo e non lo commento più di tanto. Lo affido, certo, anche stasera alla preghiera di ciascuno, perché è proprio importante che tutto passi attraverso la preghiera e l'ascolto pacato. Ma in qualche modo metto a fuoco alcuni aspetti che sono già tra l'ascolto e l'apertura dialogante di preghiera con il Signore. Anche perché hai proprio la sensazione che per tanti aspetti questa pagina, analogamente a quella di Marco 6, costituisca qualcosa che ha un sigillo inconfondibile sulle strade della missione che la Chiesa è chiamata a percorrere. Le strade della missione, appunto. Inconfondibile il sigillo, proprio per quello che Luca racconta in questo testo e proprio per la paradossalità dell'invito dell'angelo perché Filippo lasci la frequentatissima piazza di Samaria per inoltrarsi in una strada deserta. Più esplicitamente, quello che ci viene immediatamente da sottolineare è il passaggio da una situazione di successo, con molti che ascoltano, possiamo usare queste categorie, lo facciamo in maniera semplice, ad intraprendere invece strade deserte. E questo è un cambio di marcia totalmente inatteso, che ci sorprende e ci interpella. Dall'impatto con le folle, al porsi a tu per tu con uno soltanto, la misura minima, per di più marginale, eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia. Lo sbalzo è fortissimo. E poi questo evidenziarsi di uno stile, se vogliamo, di una metodologia umile, discreta. Sale sul carro, si siede accanto. Lì inizia il dialogo. Ma è proprio sguarnita la pace. Tu passi da una piazza affollata a una strada deserta con un poveretto che va. E certo, la sorpresa totale è che stia leggendo Isaia. Non so quanti di voi abbiano già incontrato nelle loro comunità qualcuno che sta leggendo Isaia e vi domanda: ma me lo spieghi? Credo questo miracolo può accadere, per carità, però è raro, credo che sia raro, no? Poi nelle regioni di consolidata tradizione, qui siamo mica tanto lontani dalla Brianza, uno che legge Isaia e che ti domanda qualcosa è veramente nella categoria dell'impensabile e dell'inimmaginabile. Comunque questo è il testo. E le strade improbabili. Ecco, quando ho cominciato a pensarla questa cosa, perché la predicazione degli esercizi per me comincia tanto tempo prima. Non è una predicazione diversa quella degli esercizi, magari tra voi c'è già anche qualcuno che ha esperienza in questo senso, io la sto facendo, certo adesso ne ho proprio tante di predicazioni, perché di esercizi, anche perché tanti vengono e me lo chiedono apposta, si organizzano come gruppo. Settimana scorsa c'erano i seminaristi e i superiori del seminario di Chiavari, quindi devi cominciarla da lontano, perché gli esercizi dopo devono dire cose un po' già maturate nella preghiera, altrimenti abbondi in puntualizzazioni, in annotazioni esegetiche, mentre invece abbiamo bisogno di un'entrata diretta nella parola del Signore. Ecco, quando avevo cominciato a pensarla eravamo in avvento. E E così leggevo e pregavo questo testo. Già. Ma l'avvento Natale è l'annuncio più esplicito delle strade improbabili. Se c'è una strada veramente improbabile, è quella che Dio ha scelto per farsi uno di noi, per venire accanto, per venire accanto. Ma improbabile, totalmente improbabile, totalmente. Al di là anche dell'immaginazione delle grandi profezie antiche, pur belle, puntuali, che hanno alimentato la fede di un popolo, l'hanno tenuta viva, ma dopo, come facevi a riconoscere che era in una famigliola qualunque, povera, in una grotta qualunque, il nascere di Gesù, i passi umili, discreti, esposti. Stamattina ascoltavamo, vai in Egitto, sei a rischio se stai qua. Quando ritorna, avverte che sarebbe imprudente tornare in Giudea e allora inizia la lunga dimora di Nazaret. No? Queste sono strade improbabili. Se c'è uno quindi che può proporci strade improbabili, è esattamente lui, il Signore. Certo, non avevamo bisogno di una certificazione, perché è il Signore. Ma che il Signore veramente percorra le strade improbabili. E questo ce la fa sentire come una pagina non marginale. Entra in una logica di Dio, e la logica di Dio è la logica di Dio. Non può far parte delle cose marginali. Siamo a tu per tu con la singolare iniziativa con cui Dio si manifesta. Conduce il cammino del suo popolo, lo accompagna. Ora, via via che questa cosa mi si accendeva dentro, annotavo anche i tanti aspetti che poi l'Avvento Natale ci consegnano in maniera sovrabbondante, gli aspetti di povertà, di umiltà. Il precursore che viene dal deserto, uomo dalla vita essenziale e povera, e poi i tantissimi piccoli passi e segni raccontati in particolare da Matteo e da Luca nell'Evangelo dell'infanzia, no? In quello che chiamiamo l'Evangelo dell'infanzia. E tutto questo è pieno di aspetti assolutamente marginali, insignificanti, che non hanno incidenza alcuna, ma neanche nel contesto ambiente, oltre che nella storia complessiva del mondo, ma anche in quel contesto assolutamente marginali. C'è stato poi anche un momento che questo mi ha scosso anche perché non l'avevo mai né pensato né ero stato aiutato a leggerlo così, quando appunto. È una notazione acuta e bella di chi prega, ecco, in testi, dice, vedi, Marco non ha il Vangelo dell'infanzia. Marco incomincia al Giordano, al fiume Giordano. È lì, quando va a farsi battezzare da Giovanni. Ora, notano alcuni commentatori, il Giordano ha un corso stranissimo, è un dentro e fuori, imprevedibile, e poi giù, scende sempre più giù, fino a quando, sfociando nel Mar Nero, è abbondantemente sotto il livello del mare, se ricordo bene 165 metri, quindi nelle viscere della terra. Quasi ci volesse dire questo inizio dell'Evangelo: vedi dove è venuto a prenderti il Signore? Nelle profondità della tua solitudine e nelle viscere della terra. È venuto a raggiungerti lì. È cominciato lì. Questa è una strada improbabile. Sotto tutti i profili. Quindi, come mi piace augurarvi di pregare con questo scenario oggi, perché allora anche il testo di Atti riverbera una luce ancora più intensa ed è il clima dentro cui vorrei collocare così semplicemente alcune annotazioni. Ecco, io penso che questa pagina sia una parola forte che risuona in questo momento di Chiesa. Una parola forte, capace di evocare sentieri e stili diversi, anche controcorrente rispetto a sensibilità e orientamenti, quelli che sono diffusi, quelli di cui siamo tutti plasmati perché viviamo questa stagione, quest'epoca, questa cultura. Pensiamo dove tutto è spietatamente calcolato nei numeri, nel crescendo dei numeri, o è impietosamente affondato quando c'è un decrescendo dei numeri, quando viene meno un audience. Siamo in una cultura, da questo punto di vista, incredibilmente dipendente da questo. Ne stiamo facendo da anni una esperienza anche quasi da increduli, no? Dove alcuni passi sembrano comandati unicamente da sondaggi, no? Quindi in un contesto così l'angelo del Signore che ti manda dove non c'è nessuno se non uno, per di più un poveretto, e tu dici: cosa faccio, la oscuro questa pagina della scrittura o me ne lascio abitare? Tra l'altro, io non ho nulla contro i numeri, anche perché quando poi parliamo in un contesto come il nostro, i numeri sono volti, sono persone, quindi me ne guardo bene dal dire banalmente. C'è una passione per i numeri che può affiancarsi molto bene ad una passione per la gente, per le persone. Però è altrettanto vero che qui abbiamo parole che ci vengono date dove non è la passione per i numeri a condurre il cammino. Anzi, ecco, questo a me pare davvero importante, per di più sapendo che la nostra eventuale strada deserta non incrocerà mai, credo proprio mai, un poveretto che ti interroga su Isaia. Rimarrà proprio spietatamente deserta. No, quindi tu dici: cosa faccio? Come Chiesa, parlo come comunità cristiana in cammino. E allora come mi muovo? Cosa mi stai dicendo? Cosa ci stai dicendo, Signore, con una pagina così? Che per te uno è importante come una moltitudine? Che per te un poveretto defilato vale nulla di meno di chiunque altro e di qualunque altra situazione? ci vuoi anche dire che anche quando non hai parole da comunicare e persone a cui comunicarle, avrai sempre la possibilità di salire sul carro e di condividere un pezzo di strada. Mi accorgo di dire parole che ti bruciano un po' dentro, però come fai a non dirle? Quando pensavo e avvicinavo il più possibile questa riflessione che Atti ci consegna quest'oggi, e mi sentivo anche in qualche modo accompagnato, e accompagnato da segni, da persone, da sensibilità che oggi abitano la nostra storia, abitano la nostra Chiesa, e che credo davvero se fossero qui ci direbbero: guarda che questo qui non è un momento di meditazione, questa sesta meditazione sulle fiabe e sulle favole. Questo è un momento di storia e di storia di oggi. Due stati fa, tra i tanti che chiedono, appunto, preti religiosi, religiose, laici, coppie, giovani, chiedono di trascorrere qualche momento di riflessione, di ritiro, di preghiera, no? Ed è anche molto bello, anche perché tra l'altro ogni giorno poi ci si ritrova anche con qualcuno differente, dove ciò che tiene un po' insieme una serie di presenze e di provenienze totalmente differenti e disperse è esattamente il desiderio di stare in un momento pacato di vita, magari di confronto, di ascolto del Signore, di una ripresa della propria esperienza di preghiera. Vennero anche due sorelle, nel senso di sorelle, bergamasche, di cui una però era religiosa ed era piccola sorella di Charles de Foucault. E sono stati alcuni giorni e ci siamo conosciuti, e man mano che conoscendo parlavamo anche insieme, lei è una piccola sorella che da 2 o 3 anni aveva la responsabilità di tutte le fraternità del Nord Africa, 7 regioni, sono le 7 regioni costantemente in prima pagina da anni sui giornali, o per guerre o per simili, no? E quindi una persona discreta, finissima, ma di una evidente densità spirituale. Era nei giorni in cui è stata qua, c'era anche un sabato mattina. E ogni sabato, sempre, tutti i sabati dell'anno, con la neve o senza, c'è il momento di ritiro. Testo della parola di Dio della settimana, e si può venire da parte di tutti senza prenotazione. Cioè, d'estate addirittura anche molti di più spesso vengono villeggianti, no? C'è un piccolo tantam che è ascolto della parola di Dio. Io non faccio un tema, prendo un testo della settimana che finisce. Quindi sabato uno dei testi, o del discorso della montagna o di Genesi o dei Proverbi, no? Venerdì sera decido. E però le dissi: senti, però oggi anziché fare l'ultima mezz'ora nella forma della risonanza, chi vuole si ferma per un poco di risonanza, io ti chiederei una piccola testimonianza di quello che fai. E lei non mi ha voluto dire di no, capiva che io glielo dicevo in maniera semplice, ma perché ero rimasto io stesso. Ho detto: ma cosa vuol dire vivere una presenza, un carisma come la tua, come la vostra, in un contesto così. E ha raccontato, termini molto umili, tra l'altro sobri, dove il contrario di chi si mette in scena. Ma impressionante. Dove l'unica cosa che puoi fare è, per dirla con il testo di Atti, è salire sul carro e basta. Domande, possibilità, spazi aperti di annuncio per il culto, zero, zero. No? La vicinanza con le persone è la vicinanza con persone diversissime e i contesti più abitati e frequentati da loro sono quelli appunto abitati dall'Islam. Quindi nei quartieri più poveri di villaggi o di città, i più poveri quartieri, stanno due, tre sorelle. Stanno. Fanno la vita di tutti, la porta è aperta, l'attenzione c'è, nascono colloqui, ma colloqui sulla spesa da fare, su una malattia da curare, questi colloqui, non sull'istanza religiosa evangelica. E tu senti parlare e poi vedi la loro vita e non sai dire più di tanto, anche perché se poi facessimo le nostre domande tipiche, perché noi realizziamo, no? Se poi siamo lombardi, noi realizziamo, cioè, ma quanta gente viene, no? Ma ti scappa la voglia di fare le domande, proprio ti scappa assolutamente la voglia. Però tu vedi e intuisci che questa è una parola di Vangelo, non detta, ma è una parola di Vangelo, ma del Vangelo di Nazareth, del Vangelo di Nazareth. E tu dici, non è vero che la Chiesa è in decadenza, non è vero, non è vero. La Chiesa vive con mille problemi, con mille fatiche, con tante possibili involuzioni. Ma la Chiesa vive e vive del suo Vangelo. E ama la terra, la gente, la storia, perché ama il suo Vangelo, il Vangelo di Gesù. Questa è una cosa davvero importante. E io penso che un pochino ci si debba lasciare scuotere dopo. Non so che cosa potremmo fare, ma devo dire che io vedo un crescendo di attenzione, discreto, e di quelli che non fanno rumore e che non prendono neanche il volto di un orientamento, di una espressione specifica, no? Però tu vedi un crescendo reale, un crescendo, ad esempio, parlando tra noi, tra giovani preti, tra preti, un crescendo dentro comunità cristiane, un crescendo di presenza laicale all'interno delle comunità cristiane, dove tu vedi che l'intento è sempre più precisamente quello di far dono di qualcosa che sia autenticamente Vangelo. E magari in condizioni dove non vedi molte possibilità di fare qualcosa di diverso. Come mi sento aiutato da contesti e quindi da persone che abitano contesti e quelli che sono proprio belli massicciamente strutturati, dove la struttura della comunità cristiana c'ha tutto, tutto. Veneto o Lombardia va bene, ma c'ha tutto, no? E sentire comunque che mentre uno abita e abita bene e abita senza schizzinosi, e via via progressivamente attiva delle domande che non sono di questa struttura, delle domande che assomigliano molto a atti 8. Non è che ci sia qualche strada deserta, là dove io sto vivendo, qualche eunuco della regina Candace, sul cui calo salire e mettersi accanto, come mi fanno bene ascolti così, come provo stima profonda per persone che potrebbero fare una vita molto più tranquilla e custodita e hanno dentro davvero un'ansia di questo tipo. E non perché vogliono a tutti i costi davvero trovare nuovi consensi, ma perché sentono profonda l'esigenza di una comunicazione del Vangelo che assuma gli inconfondibili stili delle strade improbabili di Dio. E davvero come tutto questo sta aiutando, ce n'è. Il nostro non è un mondo, il nostro ecclesiale non è un mondo di rassegnati. Ci possono anche essere, e allora quanti motivi abbiamo per aiutarci e volerci bene, per non cadere in una situazione così che è davvero agli antipodi dell'Evangelo, i rassegnati. Ma non è così. C'è fermento, c'è voglia. C'è domanda che dice: ma cosa potremmo immaginare? E qui, anche con tutta la scioltezza che il Signore andrà via via chiedendoci, perché qualche volta, davvero, pur con tutta la buona volontà, facciamo fatica a vedere cosa potremmo fare, che strade intraprendere. Facciamo fatica, ma una fatica vera, pur mettendocela tutta, no? E quindi tu t'accorgi che la tentazione di girare questa pagina e di non leggerla più è una tentazione molto forte, ma non bisogna cedere ad una tentazione così. In quel vai sulla strada deserta che va da Gerusalemme a Gaza, c'è qualcosa di intrinsecamente evangelico e che dice il cuore di Dio, come quella che assomiglia a Giona: alzati, va a Ninive. A Ninive, dove la gente manco distingue la destra dalla sinistra, e io dovrei cacciarmela per quella gente lì, e io dovrei fare fatica con un viaggio esposto per quella gente lì. Alzati, va a Ninive e annuncia la parola della misericordia. Ecco, questa cosa è davvero importante. E qui, quando entriamo con libertà di cuore su questo, si aprono delle brecce. Come vorrei incoraggiare, io non so quali, ma come vorrei incoraggiare, no? Perché si aprono, tu senti testimonianze, affianchi delle sofferenze e ti accorgi che il quadro è più mobile di quello che pensavi, e che delle virtualità esistono, e che forse il Signore ci sta anche aiutando a porre delle domande semplificanti: ma è davvero tutto necessario di quell'impalcatura che mettiamo in pista ogni volta, sempre, con tutti? Bisogna pure accettarle queste domande. Ma non perché ci viene una improvvisa furia iconoclasta, ma perché ci accorgiamo che sono importanti, che ci può essere un sequestro da parte delle strutture, per cui non passa il Vangelo. E allora, Signore, facci intuire le strade improbabili e mettici nel cuore anche l'umile desiderio di percorrerle. Non assomiglieranno mai a strade di carriera, per fortuna, ma a strade di Vangelo sì, a strade di Vangelo sì. E allora qualche volta come mi sento davvero interpellato, è zone di periferia, ospedali, carceri, sentire che l'animo con cui si è dentro per dire l'Evangelo del Signore è carico di queste domande. E davvero avverti che c'è chi ce l'ha proprio dentro la passione di dire: ma che passo potrei fare? Che direzione potremmo intraprendere? Che esperienza si potrebbe avviare? Che stile, che linguaggio? Quanto mi aiuta questa cosa? Quanto mi aiuta? Certamente comunque ti consenti di dire che questa pagina è meno lontana di quello che pare nella coscienza ecclesiale odierna. Oh? E questo è proprio importante riascoltarlo. Allora, quando ci dovesse capitare di essere mandati su strade improbabili, e magari a caso, anche con destinazioni non riflesse, è perché c'era un buco da riempire. Prima di stramaledire tutti, se riusciamo a far passare qualche parola di Atti 8, dopo magari in alcuni contesti rimarrebbero dei buoni margini per stramaledire, però non solo quelli. E allora vedere che anche in una situazione così si apre una breccia, si intravede una possibilità, passa una parola sussurrata, c'è qualcosa che in qualche modo interpella, contagia, mette in cammino. Comunque bisogna coltivarla, l'interiore libertà di andare e lasciarsi mandare su strade improbabili. Non mettiamo limiti al Signore, non mettiamo. Dopo lo faremo da umili, da gente proprio povera, ma i poveri valgono tanto agli occhi di Dio, valgono tanto. Filippo che si mette per strada per andare giù in controtendenza dove la strada è deserta. Ecco, questo fa parte dei regali di questi giorni. Inquietanti per alcuni aspetti, bellissimi per altri. Certo, sufficiente per oggi pomeriggio di farci pregare, proprio di pregare bene, e di non sottrarci a questa provocazione. Credo davvero che sia dono e grazia che questi giorni ci stanno regalando. La buona preghiera allora a tutti. Siamo già a 6 meditazioni fatte. Il ritmo incalza, ma noi non abbiamo fretta, teniamo il tempo pacato, anche perché magari dopo ci verrà voglia di continuarne, no? Anche queste riflessioni e questi cammini e queste pagine. Qualcuno potrebbe avere una voglia di completare le pagine di partenza della Bibbia, perché mica sono queste 9 e basta. Tanto per essere subito in allenamento. Stamattina ne abbiamo trovato uno nella messa, che non avevamo messo in cantiere, e non proprio così secondaria. Se è vera che era il padre di Gesù. Quindi vuol dire che c'è un agguato continuo da questo punto di vista nelle pagine della scrittura. Buona preghiera anche oggi, il nostro è il rimbo consueto, è dello spazio ampio della riflessione, della preghiera e poi dell'adorazione. Comunque siamo proprio dentro la ricchezza anche di queste giornate, e davvero sento proprio di dover dire grazie a ciascuno per la maniera molto bella con cui le stiamo vivendo. Ci si sta aiutando con questo clima e con questo stile. E tutto questo è un piccolo dono non marginale. Buona preghiera.